A Radio Fly l'appuntamento ora è con Abbasso le diete, la rubrica realizzata con il contributo della dottoressa Barbara Lapini, dietista. Buongiorno dottoressa, bentornata a Radio Fly.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te.
Oggi un titolo molto intrigante, perché ridurre il grasso, non solo il peso, perché non è la stessa cosa. Che cosa significa?
A volte si pensa di voler perdere peso, basta che si ha comunque una riduzione nella bilancia. Invece la cosa è molto diversa, è molto sbagliata pensare di dover perdere peso fino a se stessi. Bisogna controllare quello che si perde, perché se il peso che perdiamo non è grasso ma è muscolo, rischiamo di fare un danno, perdere male e riprendere con gli interessi, quindi
E quindi dobbiamo stare attenti. Come riesco a sapere che cosa devo fare?
Sì, allora innanzitutto bisogna pensare che per perdere peso bisogna mangiare in maniera equilibrata, cioè per perdere peso, quindi per dimagrire, bisogna mangiare, perché se io riduco troppo le calorie che introduco, comunque i nutrienti che introduco, il rischio è quello di andare ad attaccare la massa muscolare. Quando si fa una perdita troppo alta, ad esempio 7 chili in un mese, le più volte sono di liquidi ma soprattutto di massa muscolare. Il grasso ha bisogno di tempo per essere perso. Ogni chilo di grasso è una riserva energetica che, per essere accumulata o persa, ha bisogno di 7700 calorie bruciate o introdotte. Quindi per essere persa ha bisogno di tempo, ha bisogno di comunque avere anche modo di far capire all'organismo che cosa stiamo facendo, anche perché se noi togliamo tutto quello che sono carboidrati, pasta, pane e quant'altro, il nostro organismo percepisce di essere in allarme, e quindi la prima risposta a un allarme è uno stato di emergenza in cui il metabolismo si blocca, si comincia a non consumare più. Quindi per assurdo si va a ottenere l'effetto contrario: non si smobilitano le riserve di grasso ma si va le più volte a perdere massa muscolare. La massa muscolare è responsabile del metabolismo, quindi del consumo, perché il muscolo è come un motore: più grosso è, più consuma. Se io vado a togliere il muscolo, abbasso il motore, la potenza del motore, consumo meno. Quando vado a rimangiare, il motore consuma meno, e però non è che riprendo muscolo, perché per riprendere muscolo c'è il suo da fare. Riprendo grasso, quindi riesco a prenderlo anche peggio, perché comunque il grasso è molto leggero ma molto voluminoso e si localizza sempre nei posti sbagliati, e quindi vedo centimetri in più nelle parti sbagliate che prima non c'era, pur parità di peso.
Come calcolo il sovrappeso?
Allora, il calcolo del sovrappeso si può fare in vari modi. Quello più comune, diciamo, ma anche quello che ha forse più limiti se visto fine a se stesso, è l'indice di massa corporea o BMI. Il BMI significa, praticamente è un calcolo che facciamo mettendo in relazione il peso con l'altezza, ed è un valore che se è all'interno di un range che va dai 18,5 ai 25, 18,5, 19 per gli uomini e 25, è normopeso. Dai 25 ai 30 è un sovrappeso, se si va sopra i 30 fino ai 35 così è un'obesità di primo livello, sopra 35 è un'obesità di livello superiore, e quindi grave. Il problema qual è però? È il limite di questo parametro, è che mette in relazione solo il peso e l'altezza, non considera la costituzione, perché ci sono delle persone che hanno una massa ossea importante piuttosto che il longilineo ha una massa ossea più piccola. Non mette in relazione e non considera la massa muscolare. Se facciamo l'indice di massa corporea a un atleta, spesso e volentieri può risultare sovrappeso, se non addirittura obeso, perché appunto il peso di un atleta, specialmente che fa fatica di potenza, tipo un rugbista, è sicuramente un obeso, anche se poi in realtà ha molto poco a che fare con l'obesità il peso di un rugbista piuttosto che di un atleta in generale.
E come riesco poi a controllare se sto facendo bene, se sto quindi perdendo grasso e non peso?
Sì, ci sono varie tecniche, tra le quali anche e soprattutto, diciamo, l'indice, la BIA, che sarebbe la bioimpedenziometria, cioè la misurazione della massa magra e della massa grassa attraverso il bioimpedenziometro, che fa passare corrente attraverso il corpo, e il passaggio di corrente che passa attraverso il muscolo definisce la quantità di muscolo e la stato di idratazione. La reattanza invece, quindi l'incapacità, l'impedenza e quindi l'incapacità di passare corrente, è data dal grasso, e per questo si riesce a definire quanto grasso ha una persona. Quindi la prima cosa da fare quando una persona inizia la dieta è stabilire quanto grasso si ha e quanto muscolo. Ai controlli successivi bisogna valutare di perdere grasso e non perdere muscolo, perché altrimenti si perde tanto peso ma si perde male, perché ripeto, il grasso è voluminoso ed è localizzato, ma pesa anche molto poco. Quindi se io perdo 6 kg in un mese, lo perdo di muscolo, faccio pochi centimetri nei posti sbagliati e non perdo i volumi tanto odiati che vogliamo perdere. Se invece perdo grasso, lo perdo nei punti giusti e magari lo perdo anche nei centimetri. Quindi attenzione sempre appunto ad essere controllati, perché il peso non è l'unico riferimento della persona che vuole dimagrire. Metti caso ad esempio una persona in contemporanea ha un'alimentazione equilibrata, decide di intraprendere anche un'attività fisica, il rischio è quello di aumentare la massa muscolare. Quindi se io perdo ad esempio in un mese 4 kg di grasso, perdo quindi volume, ma metto su, dico un esempio perché è difficile mettere su tanta massa muscolare, 4 kg di massa muscolare, in bilancia il mio risultato è zero, ma a livello di visione e anche di centimetri, quindi di localizzazione, è un risultato ben diverso. Quindi attenzione anche a questo. Poi consideriamo che se si perde molto velocemente, il rischio è anche quello di perdere solamente liquidi, quindi alla prima ritenzione idrica elevata nel caso delle donne, ad esempio a una premestruazione, a un'ovulazione, oppure si mangia più salati, ci si pesa dopo la pizza piuttosto che dopo un sushi, e c'è sempre quel chilo in più che in realtà non è di aumento di peso ma di ritenzione idrica. Quindi bisogna anche stabilire esattamente che cosa si sta facendo e come si sta perdendo peso, per definire se veramente sto perdendo oppure sto facendo un disastro. A volte capita ad esempio a persone che da tempo non hanno mangiato pasta e pane perché hanno fatto una dieta troppo restrittiva, improvvisamente o non perdono peso, sembra dalla bilancia, o riprendono peso. Perché? Perché riacquistano massa muscolare, o ci sono delle variazioni sui liquidi, che non significa appunto ingrassare, ma significa riequilibrare appunto il nostro corpo e rimetterlo in forma appunto.
Questo per dire quanto il fai da te può essere dannoso per il nostro organismo. E a proposito di questo, io vorrei fare proprio degli esempi ai nostri ascoltatori, no? La dietista, dottoressa Lapini, che strumenti ha? Cioè, arriva una persona in ambulatorio che vuole perdere peso, sì. Ci fa proprio l'esempio pratico di come si muove la dietista?
Innanzitutto raccoglie un'anamnesi, diciamo, delle abitudini alimentari importantissime. Beh, importantissima la raccolta, perché innanzitutto la dieta deve essere fattibile praticamente, perché è inutile fare diete da manuale che poi le persone non possono tradurre nel pratico e quindi non diciamo con grande anche senso di fallimento non rispettare. Poi ovviamente devo anche sentire quelli che è l'anamnesi medica, quindi anche avere uno stretto rapporto con il medico di base della persona. E ripeto, io lavoro molto in equipe perché è fondamentale, qualora ci fosse bisogno di una diagnosi, qualora ci fosse bisogno anche di un aiuto dal punto di vista psicologico, è bene sempre fare riferimento a delle persone che possono e devono aiutare in questo lavoro. Assolutamente, anche perché più si lavora bene e più il lavoro per la persona comunque è accurato e duraturo, perché il problema non è perdere peso, il problema è gestire la propria alimentazione e mantenerla nel tempo, il proprio risultato. Quindi assolutamente lavoro d'équipe, anamnesi alimentare, anamnesi medica e poi anche i parametri corporei, quindi ad esempio il peso, l'altezza, i centimetri dei punti di accumulo del grasso, ma anche del muscolo. Per esempio il braccio è un punto dove si può misurare la massa muscolare e se si perde nel braccio prima che nella pancia, stiamo facendo appunto più probabilmente una perdita di muscolo piuttosto che una perdita di quel grasso tanto dannoso che è il grasso viscerale, che dobbiamo perdere per stare anche bene, oltre che per perdere peso, avere un risultato solo ed esclusivamente estetico.
Ecco, questo per dire lo studio che c'è, insomma, non si dà un foglietto con una dieta.
E soprattutto deve essere personalizzata, perché deve tenere conto un'alimentazione equilibrata di tutti quei parametri di cui la persona è composta, quindi sia i parametri fisici, sia i parametri che dà il medico di base oppure uno specialista, ma dobbiamo anche tenere conto di quelle che sono le abitudini della persona. Se la persona fa le notti, ad esempio, piuttosto che fa i turni, piuttosto che è un atleta, non è un atleta, fa esercizio fisico in un giorno piuttosto che in un altro, se fa danza piuttosto che judo, se fa bicicletta, quindi ciclismo piuttosto che sollevamento pesi, se è una persona, se è una donna. Noi donne purtroppo siamo penalizzati dal nostro metabolismo, perché noi siamo deputate alla riproduzione, per questo siamo destinate ad avere una capacità di accumulo di grasso molto più alta dell'uomo, che tant'è vero perde anche più facilmente e dà più massa muscolare. Quindi
l'analisi
ci sono
di tutti questi
cose,
fattori.
Esatto,
poi.
Assolutamente sì.
Quante volte ci si deve pesare e quando anche?
Allora, innanzitutto dobbiamo pesarci una volta massima settimana in piena situazione di dieta o di regime alimentare equilibrato e dimagrante. Perché? Perché se io mi peso 4 volte al giorno ho dei risultati inaffidabili, perché sono legati per esempio allo stato di idratazione, all'aver mangiato meno. La sera si pesa sempre molto di più rispetto alla mattina. Se si mangia la pizza il giorno dopo abbiamo un chilo in più. Perché? Perché c'è ritenzione idrica, lieviti, piuttosto che comunque anche il sale e quant'altro. Quindi
interessante questo.
Quindi se ci pesiamo il giorno dopo una pizza non siamo ingrassati, abbiamo più peso che nel giro di qualche giorno poi viene smaltito. Oppure in fase appunto di ovulazione, quindi cerchiamo di cercare un giorno alla settimana, meglio il sabato mattina, perché comunque la sera è il giorno ancora deputato alla pizza, a digiuno dopo aver fatto pipì o altro, deve essersi lavati, pesarsi e diciamo sempre appunto nello stesso giorno e la mattina.
Ecco, l'ansia pesa.
E a voglia. Pesa e fa ingrassare l'ansia, perché poi se, appunto, una delle cose che bisognerebbe evitare è proprio il pesarsi tutti i giorni, perché questo aumenta l'ansia. L'ansia poi aumenta il senso di, ad esempio, fallimento, e il senso di fallimento poi si sfocia nel mangiare, perché dice allora faccio la dieta, mi sacrifico, non perdo niente, perché magari il giorno prima si è mangiato la pizza e quindi ci sarà un chilo di ritenzione di idrica in più, e quindi allora io lascio tutto, oggi mi do la pazza già perché non è giusto, e lì si fa il danno. Certo. Ecco perché bisogna assolutamente farlo e dare importanza relativa al peso quando uno vuole veramente perdere.
Allora, noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, però ecco, chi volesse saperne di più, oltre che rivolgersi a Radio Fly, dove può trovarla, dottoressa?
Su internet, sicuramente sulla pagina Facebook di dottoressa Lapini, dietista, piuttosto che sul mio sito www.dietistalapini.it, oppure anche al mio numero di telefono, che è comunque sia su Facebook che sul mio sito, insomma.
Grazie alla dottoressa Barbara Lapini per l'appuntamento e il contributo alla rubrica Abbasso le diete. La ritroveremo tra 15 giorni di giovedì, sempre a quest'ora su Radio Fly. Grazie,
sì, con Abbasso
buona giornata.
Buona giornata a voi.